Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB. Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore, Guangdong, Dianhai, Di San Guangbo.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ci occuperemo di e-learning, educazione a distanza con l'ausilio delle nuove tecnologie di internet. Avremo alcuni ospiti importanti: Dario Di Zenobbio della Fondazione Bordoni, Adriana Buffardi, assessore alla Regione Campania, Antonio Medina dell'Università di Madrid, Marco Esposito e Ivano Tagliagambe. Non mancherà al termine dello speciale una rassegna di notizie. Vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net e buon ascolto a tutti! E-learning, internet a scuola, quale futuro è per l'educazione a distanza? È il titolo della trasmissione di oggi, che vuole aprire una piccola finestra sul movimento che c'è in Italia per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dalla rete. Per far questo avremo una serie di interviste, innanzitutto un ospite d'eccezione, Dario Di Zenobbio, responsabile della Fondazione Bordoni e del Ministero delle Comunicazioni, che ci illustrerà il progetto Internet a scuola, appunto elaborato dalla Fondazione Bordoni e realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca.
Ecco, diciamo che ormai da anni si parla di impiego della multimedialità nelle scuole, no? Cosa possiamo dire in merito?
Beh, la multimedialità è soltanto l'effetto. Cioè, la cosa fondamentale è che dapprima si creino le autostrade, le infrastrutture per poter permettere la multimedialità. Quello che vogliamo fare col progetto Internet a scuola è proprio questo: creare l'infrastruttura, cioè la possibilità di ricevere internet veloce, vogliamo dire in una forma semplificata, per tutte le scuole e in tutti i casi della realtà italiana, cioè su tutto il territorio italiano, per quanto possibile, perché sappiamo benissimo che il nostro territorio è un territorio geograficamente penalizzato, per cui abbiamo tante zone che sono sicuramente svantaggiate rispetto a delle altre.
Ecco, diciamo che il ministro Moratti, a proposito della riforma scolastica, auspicava la possibilità di scaricare libri di testo da internet, no? Come vede questa possibilità, questa eventualità?
Io vedo, chiaramente, essendo di estrazione elettronico, informatico, più elettronico che informatico, chiaramente tutto ciò che è novità, tecnologia, sono fortemente interessato, attratto, e chiaramente la possibilità di ricevere, quindi, o di accedere a internet per avere tutta la documentazione necessaria, non parlo solo di libri ma di informazione in genere, chiaramente è la grossa possibilità del futuro, che permetterà fra l'altro alle famiglie di risparmiare, perché sappiamo quello che è il costo dei libri di testo oggi. Quindi, se si arriverà veramente a questa possibilità, dovremo il tutto alla tecnologia, la tecnologia che stiamo approntando oggi per domani.
Ecco, però nel frattempo bisogna portare i computer nelle scuole, no?
I computer nelle scuole, e il computer è il mezzo nelle mani dell'utente, ma prima ancora dobbiamo portare, cioè il computer, io faccio una comparazione, il computer con l'automobile, sì, e noi diamo le automobili alle persone quando non ci sono le strade e le autostrade, portiamo prima le strade e le autostrade e poi via via le automobili verranno. Probabilmente le automobili del futuro costeranno molto meno, saranno molto più potenti e saranno il libro informatico di ogni studente.
Diciamo che se parliamo di insegnamento a distanza, no? In Australia negli anni 30 già si incominciava in questo campo, c'era un insegnante in una classe remota, no? E poi degli altri studenti che apprendevano a centinaia di chilometri di distanza. Che futuro vede per l'e-learning oggi?
Ma l'e-learning nel senso di teleeducazione sicuramente vedo questa possibilità per le aree remote, ma se queste aree remote saranno dotate della opportuna infrastruttura, come dicevo prima, non ci sarà forse più necessità di teleeducazione, perché ogni scuola, ogni aula è inserita nella rete integrata scolastica, cioè quello che vedo è una rete nazionale integrata scolastica, ma è chiaro in un futuro che è così, è da venire, dove la scuola come località non verrà più caratterizzata dalla sua località di origine, ma sarà una scuola nella nazione, cioè almeno me lo auguro.
Fin qui Dario Di Zenobbio, responsabile della Fondazione Bordoni e del Ministero delle Comunicazioni.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il tema di oggi è Internet a scuola. Anche le istituzioni locali vengono coinvolte nella realizzazione di infrastrutture per l'e-learning. La Regione Campania, ad esempio, ha speso il 5% in più rispetto alla media nazionale in questo campo. Ma sentiamo l'assessore regionale Adriana Buffardi.
Noi come regione, sia l'assessore alla ricerca che sta mettendo in rete non a caso tutte le scuole della Campania, proponendo anche una strumentazione che verrà utilizzata, come assessorato al lavoro e alla formazione faremo questa carta di credito formativa rivolta a tutti i 18enni. Mi sembra, come dire, che pur essendo alcune tessere di un mosaico più largo, siano dentro una iniziativa più programmata e più diretta al complesso degli studenti.
Allora, come giudica l'impegno del governo a sostegno dell'e-learning?
A sostegno dell'e-learning, io credo non ci siano, ci sono iniziative sporadiche, questo mi sembra preoccupante, cioè nel senso che non c'è una impostazione programmatica generale, questo mi sembra molto carente. Ecco.
Fin qui Adriana Buffardi, assessore alla Regione Campania. La radio e la televisione sfruttate come comunicazione frontale, ovvero come rudimentali strumenti di educazione a distanza, sono ben altra cosa rispetto alle molteplici potenzialità di Internet. Interattività, possibilità offerta a più persone e più gruppi di condividere o lavorare sullo stesso argomento, la creazione di gruppi virtuali di studio, videoconferenza, il tutto con un notevole incremento del valore aggiunto dei contenuti culturali, insomma quello che viene definita comunicazione reticolare, che è un concetto che veniva sottolineato da Marco Esposito durante la presentazione non molto tempo fa della cosiddetta Carta di Napoli, un progetto dalla motrice europea per la valorizzazione dell'educazione a distanza, è nata sotto gli auspici dell'amministrazione provinciale.
Le attuali piattaforme di e-learning prevedono un tipo di modalità e di tecniche che non fanno altro, o comunque cercano più che altro di riprodurre quella che è la comunicazione frontale della formazione classica. Quello che cerchiamo di inaugurare oggi con la Carta di Napoli e il processo che stiamo attivando è quello di mettere come punto centrale la comunicazione reticolare, ovvero la facoltà di utilizzare le regole e gli ordinamenti di Internet per creare conoscenze incrociate, appunto una metric communication, un sistema di conoscenze e saperi dislocati su una cartografia virtuale ma condivisa su dei contenuti e una progettualità reale. Quindi questo si allaccia a un discorso della possibilità di poter creare nuovi saperi, nuove conoscenze e soprattutto utilizzare i saperi inutilizzati o perché non allineati o non ufficiali, quindi una valorizzazione dei contenuti e delle conoscenze.
Fin qui Marco Esposito. Un progetto significativo di e-learning si sta sviluppando in via sperimentale in Sardegna. da dove si propone l'innovazione del sistema scolastico e l'introduzione massiccia delle nuove tecnologie nell'insegnamento. Ascoltiamo Ivano Tagliagambe.
Quello che presenterò è un progetto che si chiama Marte, modulo di apprendimento su rete tecno-educativa, che si sta sviluppando in Sardegna e che è un progetto che riguarda l'innovazione del sistema scolastico e la possibilità di introdurre le nuove tecnologie in maniera massiccia all'interno dell'insegnamento. Questo non è semplicemente uno sviluppo puntuale, è un sistema integrato, cioè noi mettiamo in rete abbiamo messo in rete tutte le scuole medie e medie superiori della Sardegna, cioè c'è una rete di 546 scuole e praticamente stimoliamo la collaborazione tra queste istituzioni scolastiche e l'introduzione di innovazioni non soltanto di carattere tecnologico ma soprattutto di carattere didattico e di modelli organizzativi. Il progetto è partito con questo anno scolastico.
Cioè, c'è molta strada da fare ancora.
È un progetto che durerà 3 anni, è partito da un mese e noi contiamo di verificarne i risultati e di monitorarli con molta attenzione per ovviamente individuare le possibili pecche del progetto e intervenire laddove è necessario.
Con la Moratti auspicava la possibilità di scaricare libri di testo da internet.
Noi abbiamo la produzione di materiali didattici multimediali autonomi che appunto offriamo alle scuole per testare la reazione delle scuole a questi nuovi tipi di materiali didattici.
Fin qui Ivano Tagliagambe. In Italia l'educazione a distanza ha significato in questi anni il canale tematico satellitare della RAI, nelle cosiddette educational, la possibilità del conseguimento della laurea a distanza con il circuito Nettuno e di altre facilitazioni come quelle offerte dal Net System che sfrutta l'interattività del satellite. Mentre timidi passi accenna a fare anche di recente il digitale terrestre messo a disposizione soprattutto dalle istituzioni locali. Intanto c'è chi dall'altra parte del Mediterraneo guarda con interesse alle iniziative italiane e ne mette a punto delle proprie ugualmente interessanti e interattive. Ascoltiamo Antonio Medina, professore di didattica e formazione nella Università Nazionale di Educazione a Distanza dell'Università di Madrid, Spagna.
Mi nombre es Antonio Medina y soy profesor de didáctica general y formación de profesorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Actualmente en nuestra universidad hay varios grupos de personas que estamos desarrollando programas de formación de profesores y de formación.
Attualmente nella nostra università abbiamo numerosi programmi per la formazione dei docenti e di formazione aperta legata all'utilizzazione della piattaforma BST o tesi a sviluppare l'elaborazione di proprie pagine web. Ciò è strettamente connesso al nostro lavoro con il progetto di Open University, ovvero di educazione a distanza. Il cui obiettivo fondamentale è di estendere la formazione a tutte le persone, le istituzioni e alle necessità di concrete richieste dal mondo lavorativo e che effettivamente sono differenti in una nazione come la Spagna, che è una società multietnica e multiculturale. In sostanza è un lavoro estremamente complicato. Come giudica l'impegno della Unione Europea a favore dell'e-learning?
Es una excelente pregunta. En este momento hay multitud de trabajos que acoge la Dirección General en Bruselas.
È una buona domanda. In questo momento c'è una moltitudine di lavori che impegnano la Direzione Generale in Bruxelles. Io posso parlare circa il progetto Octopus che mi ha visto impegnato direttamente e personalmente e che è una sorta di motore di ricerca realizzato nel settore dell'educazione ambientale e sviluppato in collaborazione con 5 paesi quali Grecia, Portogallo, Romania, Spagna, Italia. Probabilmente si tratta di uno dei più grossi lavori relativi all'e-learning. Ci sembra un momento importante per offrire all'Europa una forma nuova di dialogo, lavoro e apprendimento per lo sviluppo comunitario e dello stesso e-learning.
Por lo tanto nos parece que es un momento importantísimo para que Europa se plantee una forma nueva de diálogo, de trabajo y de búsqueda de las formas nuevas de desarrollo comunitario y de mejora de la enseñanza e-learning.
Cosa Cosa possono fare i paesi dell'Unione Europea per sfruttare meglio le nuove tecnologie nel settore didattico?
La nuova tecnologia è una nuova cultura e è necessario intenderla.
Le nuove tecnologie sono una nuova cultura, è necessario intenderla come una forma fondamentale di comunicazione. Possiamo dire che il futuro non dipende solo da come si utilizzerà la tecnologia, ma anche da come si integrerà nella nostra vita quotidiana, ovvero non si tratta tanto che le persone sfruttino le comodità offerte dal nuovo mezzo tecnologico quale internet, ma dalla capacità di integrare meglio le tecnologie nella vita del proprio lavoro abituale. Ad esempio, la totalità delle persone hanno la possibilità di partecipare alla vita scolastica, ma quelli che non hanno questa possibilità hanno necessità di seguire, adeguarsi e aggiornarsi al suo linguaggio. Il futuro d'Italia, Spagna, Unione Europea è quello di integrarsi in questo cammino.
A una nuova possibilità e è probabilmente lo più importante del futuro è che Europa, Italia e Spagna e tutti i paesi europei hanno che apportare e compromettersi molto sinceramente.
Fin qui Antonio Medina, professore di didattica e formazione nella Università Nazionale di Educazione a Distanza di Madrid, Spagna. E-learning, una bella parola per indicare educazione elettronica, insomma col tramite di internet la strada in Italia è stata aperta, ma certo bisognerà ancora lavorare su temi importanti quali la dotazione dei computer, che passa senz'altro in secondo piano se ci sono situazioni dove non esistono neppure i locali per fare scuola e si è costretti a doppi turni, niente laboratori, niente palestre. Alcuni siti web come l'Ordine dei Giornalisti, ad esempio, vi propongono di scaricare la sua rivista ufficiale in formato PDF. Ma ancora per un po' di tempo la rete web sarà soltanto un sistema integrativo di didattica e formazione e non potrà sostituire del tutto i mezzi tradizionali di insegnamento. E con questo concludiamo il nostro speciale dedicato all'e-learning.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Con i PC in declino e gli smartphone verso la saturazione del mercato, la realtà virtuale diventa il nuovo trend tecnologico. Infatti il fatturato generato dalla loro vendita quest'anno dovrebbe arrivare a 2,3 miliardi di dollari, già destinata a crescere nei prossimi anni, lo rileva una statistica della società IDC, secondo la quale in tutto il mondo solo nel 2016 saranno consegnati 9,6 milioni di dispositivi per la realtà virtuale. Cifra che crescerà di oltre il 180% l'anno, portando a un totale stimato di 64,8 milioni di dispositivi nel 2020. I videogame quest'anno saranno il traino principale per l'acquisto di dispositivi come l'Oculus Rift, l'HTC Vive o il PlayStation VR, sottolineano gli analisti di IDC. E se per alcuni ci sono problemi di disponibilità per le consegne iniziali, questi saranno del tutto superati prima di fine anno. In vista di una stagione natalizia che rappresenterà la più grossa finestra di vendite, in linea con le stime IDC e anche quelle di JP Morgan Securities, il mercato globale, dicono gli analisti, potrebbe raggiungere i 13 miliardi e mezzo di dollari entro il 2020, e accanto alla realtà virtuale, VR, sta facendo però capolino anche la realtà aumentata, AR. Che quest'anno sta vendendo appena 400.000 dispositivi, ma che secondo gli analisti entro 4 anni arriverà a ben 45,6 milioni di unità. Sul settore VR/AR non scommettono solo i grossi player ludici e dell'intrattenimento, nonché l'industria del porno online, ma anche il mondo scientifico. Pochi giorni fa a Londra un'operazione chirurgica è stata trasmessa in diretta streaming in modalità realtà virtuale, e quindi per fortuna anche un'applicazione seria. Una spinta all'innovazione arriva anche dall'Italia. I ricercatori del Centro Piaggio dell'Università di Pisa e dell'Istituto Italiano di Tecnologia hanno concepito un dispositivo che, indossato da chi naviga in una realtà virtuale, permette di sentire con il tatto gli oggetti non reali. Un prototipo premiato come migliore lavoro alla conferenza internazionale Haptics Symposium 2016 di Filadelfia. Anche sul fronte dei contenuti e delle piattaforme l'offerta comincia a crescere. Le action camera di GoPro permettono di girare video ad hoc e YouTube si è appena lanciata nelle dirette su internet con i video a 360 gradi. L'FBI ha pagato oltre $1 milione per sbloccare l'iPhone di uno degli autori della strage di San Bernardino. Lo rivela l'ABC citando il direttore dell'FBI James Comey, che ad una conferenza sulla sicurezza a Londra ha risposto ad una domanda su quanti soldi avesse speso la polizia federale per ottenere il suo scopo. Un sacco. Di sicuro più di quanto guadagnero in quanto mi resta da lavorare in questo incarico, ossia 7 anni e 4 mesi, ha risposto. Secondo i calcoli della ABC, il direttore dell'FBI ha uno stipendio di $180.000 l'anno, quindi moltiplicando per 7,3 anni si arriva a circa $1.3 milioni. Apple ed FBI si erano sfidati in tribunale, ma poi il governo aveva congelato l'udienza decisiva annunciando di aver trovato un modo per ottenere i dati dell'iPhone in questione. Resta ancora un mistero chi abbia aiutato la polizia federale, ma si tratta probabilmente di un hacker o di qualche società specializzata. Gli utenti cinesi di Apple da alcuni giorni non hanno più accesso agli ebook e ai film dei rispettivi negozi digitali della mela morsicata. Le autorità, riporta il New York Times, hanno infatti bloccato le piattaforme iTunes Movies per i film e ebooks per i libri in formato digitale che erano state lanciate nel paese circa 6 mesi fa. Un colpo negativo per Apple, per la quale il mercato cinese è sempre più importante. Sull'accaduto la compagnia guidata da Tim Cook ha rilasciato una nota in cui auspica di ripristinare i servizi il prima possibile, senza però offrire alcun dettaglio sullo stop. Secondo quanto riportato dal Net, i negozi digitali di film e libri di Apple avevano inizialmente ricevuto l'approvazione di Pechino, ma la scorsa settimana sono stati bloccati su ordine dell'ente che regola le trasmissioni e pubblicazioni su stampa, riviste, radio, film, TV e che estende la sua autorità anche ai contenuti online. Dopo gli USA, la Cina è il mercato più importante per Apple. Nella trimestrale di ottobre scorso la compagnia aveva riportato ricavi oltre le attese spinti proprio dalle vendite in Cina degli iPhone 6S ed 6S Plus. E solo 2 mesi nel paese è approdato il sistema di pagamenti mobile Apple Pay. Google e Microsoft deludono infatti le attese di Wall Street, con i conti delle ultime trimestrali al di sotto delle previsioni dei principali analisti finanziari. Risultato: nelle contrattazioni after hour i titoli sono crollati rispettivamente del 5% e del 6%. In evidenza le difficoltà crescenti incontrate dal più grande motore di ricerca al mondo sul fronte della raccolta pubblicitaria, rallentata da tempo. Così, le entrate sono risultate pari a $16.47 miliardi, contro i $16.59 miliardi previsti, mentre gli utili si sono assestati sui $7.50 ad azione, contro i $7.96 attesi dagli analisti di Wall Street. A pesare sui conti di Google anche i costi crescenti legati ad alcune delle sfide lanciate ultimamente dal colosso di Mountain View, come alcuni sistemi intelligenti per la casa o i servizi per un internet più veloce, sfide che finora non hanno dato i risultati sperati, non riuscendo a contrastare la caduta delle entrate pubblicitarie, entrate che cresceranno meno del 10% quest'anno. Sul fronte di Microsoft gli utili si sono attestati sui $62 per azione contro i $64 previsti, le entrate invece sono in linea con le previsioni, con vendite per un ammontare di $22.1 miliardi. Anche qui la conferma di come il CEO del gigante di Redmond, Satya Nadella, sia impegnato in una difficile transizione tra la tradizionale attività di realizzare computer a quella di realizzare e vendere sempre più servizi cloud come la piattaforma Azure. Ma la crescita di queste nuove iniziative è ancora troppo debole per compensare quanto perso sul mercato dei PC, PC la cui vendita ha fatto registrare i peggiori risultati dal 2007.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.